Adesso torniamo nuovamente a Venezia. Già ce lo raccontava Elisabeth Sassi martedì, quella che si è inaugurata 5 giorni fa a Venezia è una biennale teatro che per guardare al futuro si ispira al passato. Anche di questo torneremo a parlare con la collega Monica Bonetti, che in questo momento è proprio a Venezia ed è a Venezia per preparare la puntata di Charlot che andrà in onda domenica. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville, Monica.
Grazie Mario, buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Che bello ascoltare la colonna sonora di Alphaville qui da Venezia. Io e anche il tecnico Rai stavamo accennando qualche passo così, o qualche ondeggiamento sulle note, sulla voce di Mercedes Sosa.
Monica, una 53esima edizione che è anche un'edizione con molta Svizzera. C'è Gardi Utter, la clownessa di Arzo, che in Laguna ripropone Giovanna d'Arpo. L'abbiamo sentita intervistata da Barbara Camplani lunedì. C'è Milo Rau che con il suo teatro ha conquistato la scena europea. E poi c'è l'attrice grigionese Ursina Lardi, alla quale a Venezia è stato assegnato il Leone d'Argento. Tu, Monica, l'hai intervistata e quella che stiamo per proporre a chi ci ascolta è la sua risposta in merito a come lei interpreta questo premio che arriva dopo anni di lavoro nel teatro e nel cinema, spesso in progetti che affrontano anche nodi politici ed etici molto forti. E allora, cosa significa per lei aver ricevuto questo premio in questo contesto, in quello della biennale? Beh, sentiamola.
Beh, lo sappiamo tutti, sono tempi difficili, politicamente, proprio anche per gli artisti di teatro. Non so com'è la situazione in Svizzera, però qui in Germania la cultura sta proprio subendo enormi tagli, no? I budget diventano tagliati un bel po' qua in Germania e appunto anche la stima, l'apprezzamento per la cultura sta diminuendo. E ricevere un premio in una epoca così è una cosa molto importante perché sono quelli i momenti dove si sente la stima per la cultura e io normalmente sono riservata su queste cose, però questa volta ho proprio l'intenzione di festeggiare e di godermela, no? Di fare proprio festa perché bisogna proprio farsi vedere, no? In quest'epoca. E infatti è proprio così che io sono girata tutto il mondo con i miei spettacoli, no? In Francia, in Cina, in Svezia, Spagna, Brasile, persino in India. E di ricevere adesso un premio così internazionale come è il Leone di Venezia è proprio anche un po' forse è un apprezzamento di quell'aspetto del mio lavoro, un po' il lavoro di ambasciatore anche della cultura, per così dire, no?
E questa era la reazione dell'attrice Ursina Lardi in merito al Leone d'Argento assegnatole a Venezia e su come viene vissuta la cultura. Monica, tu che sei lì a Venezia per Charlot, cosa hai visto finora? Cosa ci puoi o ci vuoi segnalare?
Allora, ti voglio segnalare intanto solo una piccolissima correzione perché Ursina Lardi non è ancora qui a Venezia, infatti io l'ho sentita da Berlino prima che lei partisse per Vienna, dove debutta con lo spettacolo che poi di Milo Rau realizzato insieme a lui, che poi arriva qui a Venezia giovedì e venerdì prossimi, mentre il Leone d'Argento, la cerimonia di consegna,
Certo.
ci sarà solo sabato prossimo. Quindi questo
La
solo
notizia è comunque
così, per
certa,
precisione, per non
non
far
le verrà
perdere. No, no, è
revocato
certa,
questo
su
premio.
questo non le verrà assolutamente revocato, però ecco, giusto perché poi magari così sembra di essere un pochino, come dire, con le anteprime delle collezioni di moda, no? Che in primavera escono quelle autunnali, uno perde un po' il senso di a che punto è nell'arco temporale. Allora, cosa ho visto finora e che cosa ti posso segnalare? Intanto ti posso segnalare che abbiamo avuto 2 giornate, una immersa nel teatro di domani con i giovani della Biennale College che lo scorso anno hanno vinto il bando 2024 e che quest'anno vedono i loro lavori prodotti o messi in lettura, messi nello spazio da registi e attori all'interno di questa biennale. Ne parleremo a lungo con Valentina Grignoli nel corso della puntata di Charlot di domenica, per cui do appuntamento a tutti gli ascoltatori a seguirci domenica pomeriggio oppure a recuperarla nel Play o nel podcast RSI. Lì è già disponibile a partire da No, sarà disponibile a partire da sabato sera, probabilmente, perché questi sono appunto gli sguardi di domani che ci giungono con però, come dire, degli agganci, a volte anche in maniera un po' sorprendente, a quello che sono state le avanguardie artistiche oppure i lavori dei grandi maestri di oggi, come ad esempio Romeo Castellucci. William Dafoe lo raccontava anche martedì nel collegamento che avete avuto con Elisabeth Sassi, ha voluto mettere al centro di questa edizione il corpo dell'attore, il teatro, e il teatro è corpo, il corpo è poesia, recita il titolo di questa edizione, e il rapporto dell'attore con, o del performer con lo spettacolo e con il pubblico è davvero un po' il fil rouge di tutti gli spettacoli, che siano quelli dei giovanissimi, dei giovani, dei giovanissimi, oppure che siano quelli dei maestri o quelli appunto dei maestri maestri, quelli di ieri, Eugenio Barba ad esempio, però ci arriviamo magari fra un attimo. Romeo Castellucci con I mangiatori di patate fa una riflessione sul corpo e sui corpi che a molti punti inquieti. Intanto ti porta al Lazzaretto Vecchio, che nel 400 ospitava i malati di peste che venivano condotti lì per morire. Ti fa fare un viaggio attraverso questi luoghi che è estremamente suggestivo di memorie antiche, ma anche di memorie molto più recenti. Il richiamo con il momento del Covid è evidentemente estremamente forte, e ti porta a un teatro dove ti risuona all'interno quello che stai vivendo. Uno dei momenti più forti, paradossalmente, è il momento in cui non vedi nulla, sei al buio, senti, percepisci dei corpi che sono attorno a te e senti una forte corrente d'aria. Ecco, in quel momento ti risuona nel tuo corpo, nella tua cassa toracica. Romeo Castellucci porta tutte le sue suggestioni colte, tutti i suoi riferimenti visivi a Van Gogh, non a caso I mangiatori di patate prende il titolo da un suo celebre dipinto, e te li fa provare prima ancora che prima di farteli vedere. Ecco, questo è un momento davvero molto molto forte di questa prima assaggio di Biennale.
Monica, tu accennavi allo spettacolo di un gigante del teatro contemporaneo, vale a dire Eugenio Barba, uno spettacolo che si intitola Le nuvole di Amleto. Dove si è svolto, insomma, dove si è celebrato questo rito collettivo?
Allora, anche in questo caso siamo in un teatro fuori dal teatro. La casa che accoglie l'Odin Theater provvisoriamente in queste settimane di Biennale è Forte Marghera, quindi in terraferma, poco distante da Mestre, un complesso industriale rivitalizzato, è un vecchio forte appunto, trasformato in giardini. In uno di questi capannoni Eugenio Barba e la sua compagnia, ormai vagabondi perché da qualche anno non hanno più casa in Danimarca, trovano spazio per una storia che è partita dalle nuvole. Quello era il tema su cui volevano e avevano iniziato a lavorare, e poi è arrivata ad Amleto. Io ti cito soltanto la brevissima presentazione che è anche nel foglio di sala, che come dire è un'introduzione, nello stesso tempo è leggermente fuorviante, poi spiego perché. Nel 1596 Hamnet, l'unico figlio maschio di William Shakespeare, muore all'età di 11 anni. 5 anni dopo Shakespeare perde il padre e durante il periodo di lutto scrive la tragica storia di Amleto, principe di Danimarca. Allora, questo è così la spiegazione iniziale da cui Eugenio Barba trae la drammaturgia che porta in scena. C'è qualcosa di Shakespeare? Sì, certo, c'è Shakespeare stesso, tra l'altro incarnato dall'icona dell'Odin Theater, che è totalmente Julia Varley, che però è talmente ricoperta che non è quasi distinguibile. E ci sono gli attori che sono rimasti con lui, che ci raccontano qualcosa di Amleto, ci raccontano di un rapporto padri, figli, di una grossa responsabilità che il nostro tempo ha nei confronti dell'infanzia e ci lega passato e presente in questo, per cui è uno spettacolo cerniera sicuramente. Ad alcuni fa venire un po' di malinconia perché sembra uno spettacolo per alcuni versi molto datato. Per altri è uno spettacolo che ha qualche legame con una poeticità, soprattutto con una commozione toccata proprio attraverso le immagini di bambini armati, bambini di oggi, e quindi bambini a cui viene tolta l'infanzia, come a questo Hamnet, di cui in realtà storicamente ci sono molte poche tracce. Si sa, c'è un documento che ne attesta il battesimo, però non è certissimo che fosse proprio figlio di Shakespeare, che fosse morto a 11 anni. Insomma, le tracce biografiche sono molto molto labili, gli storici non sono concordi, come sappiamo non sono tutti concordi nemmeno su chi fosse esattamente Shakespeare, figuriamoci su chi potessero essere i suoi figli. E quindi ecco, c'è questo tema della perdita dell'innocenza e della responsabilità nella perdita dell'innocenza, nel sottrarre l'infanzia, che serpeggia. Però tutto ciò è anche molto appesantito da tutta la tradizione. Come dicevi, Eugenio Barba è un gigante, era un gigante presente, perché io l'ho incrociato ieri sera proprio all'entrata del teatro, accoglieva gli spettatori, e ecco, forse la malinconia è anche data da questo loro aver perso in fondo il loro teatro ed essere in cerca di una nuova formula. Forse ecco, la nota, posso dire, che può risultare faticosa è capire come da quell'avanguardia degli anni 70 approdare a un'avanguardia che ci risulti viva oggi. È una sfida che William Dafoe ha voluto porre, è una sfida che è giusto porre, probabilmente è interessante interrogarsi, lo si sta facendo molto anche attraverso dei convegni. Questo pomeriggio, tra poco, scappo e vado a sentire proprio una conferenza su Biennale 75, su questi 50 anni di avanguardia. Interrogarsi su cosa significa fare avanguardia oggi è un tema evidentemente interessante e tutto da approfondire. In alcuni momenti, ecco, l'importante è che questo non sfoci in un'operazione nostalgia, no?
Certo. Monica, immagino che rimarrai lì ancora qualche giorno. Non ti chiedo di entrare nello specifico delle cose che vedrai, ma immagino che essendoci Milo Rau, essendoci la nostra ospite con cui...
No, io ti cito solo una cosa, sì. Ti cito soltanto Gardi Utter, perché va
esatto,
in scena questa sera con Giovanna D'Arpo.
Lunedì.
Esatto, è un vecchio progetto, però Gardi ieri era a vedere anche lei Eugenio Barba, e ci siamo dati appuntamento per più tardi per continuare a discutere.
E mi sembra giusto, mi sembra cosa
scettica.
Buona e giusta. Allora, io direi di chiudere comunque con Ursina Lardi, con cui abbiamo aperto. Vuoi introdurre tu cosa stiamo per sentire?
Allora, sentiamo Ursina Lardi parlare dello spettacolo con cui arriva a Venezia insieme a Milo Rau, perché è uno spettacolo di nuovo di impegno civile come quelli a cui accennavi prima presentando la sua prima clip. La cosa interessante però è come lei trovi importante sottolineare una dimensione sempre anche estetica forte, cioè il richiamo al teatro documentario dal suo punto di vista non si deve esaurire nel raccontare la nostra realtà o l'attualizzazione o la politica. Il teatro, per quanto impegnato eticamente o politicamente, deve valere come discorso estetico in sé, se no perde la sua funzione d'essere. Ascoltiamola.
Io credo che noi artisti possiamo fare o dobbiamo fare due cose, no? Non ignorare gli orrori, ma anche non lasciare che ci dominino. In altre parole, dobbiamo affrontare questi temi anche in teatro, i temi politici, come stiamo facendo ora con La Veggente o come abbiamo fatto con la lettura di The Second Coming. ma trattare questi orrori e questi temi anche dal punto di vista artistico, ma dobbiamo anche continuare a lavorare su progetti che non siano influenzati da eventi politici. Credo che affrontino altre questioni fondamentali dell'esistenza umana, no? Di non essere solo un riflesso alla politica attuale. È quello che penso io. Non fuggire di questi temi, ma anche cercare di non lasciarci dominare.
Ed era la voce di Ursina Allardi a proposito dello spettacolo La Veggente, spettacolo che parla di una fotografa di guerra e delle violenze dell'ISIS a Mosul. Monica, sei ancora con noi?
Sì. Sì, ci sono.
Ecco, perfetto. Allora, grazie ancora e a presto. E buon grazie Charlot,
a te,
che
buona
lo
giornata.
Ricordiamo, andrà in onda domenica a partire dalle 14:35 in avanti.